Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie.
La passione del mondo, appunti su Hannah Arendt. Con Simona Forti. Quarta puntata, Il vento del pensiero.
Dass Wahrheit und Politik miteinander auf Kriegsfuß stehen, lässt sich immer noch am besten an dem alten lateinischen Wort erläutern, das sagt, fiat justitias et pereat mundus. Es herrsche Gerechtigkeit, möge auch die Welt darüber zugrunde gehen. Wiewohl der Spruch ursprünglich genau meinte, was er sagt,
E dunque buona giornata a tutti, una buona domenica. Con oggi chiudiamo questo invito alla conoscenza di Hannah Arendt. Siamo consapevoli di aver appena dato degli squarci su alcune delle intuizioni coraggiose, diciamo, chiamiamole così, proprio di cuore e di mente di Hannah Arendt. E ringrazio naturalmente Simona Forti. Buongiorno Simona Forti.
Buongiorno, io ringrazio voi.
Ecco, oggi completiamo in parte, insomma, questo ritratto un po' abbozzato così di Hannah Arendt. Verità e politica abbiamo sentito questa volta, sempre in una registrazione fornitaci dal Goethe Institut di una conferenza tenuta alla radio nel 1969. E beh, intanto le posso dire, Simona Forti, che tantissimi nostri ascoltatori sono rimasti affascinati da questo ritratto, sia quelli che già la conoscevano che quelli che ancora non avevano osato leggerla. Ecco. E direi che insomma è già una buona cosa, no?
Sì, una buonissima cosa.
Un buon risultato. Da. Senta, ecco, secondo lei, poi vedremo un po' i temi di questa puntata, ma che cosa non è stato abbastanza preso ancora, assimilato, accolto del suo pensiero?
Distinguerei tra che cosa non è stato ancora sufficientemente accolto e riconosciuto da parte dei cosiddetti pensatori di professione, come la Arendt diceva. Io credo che da parte dei filosofi non sia, e delle filosofe sicuramente meno, ma comunque da parte dei filosofi di sesso maschile, credo che non sia stata presa fino in fondo sul serio la sua serietà di pensiero filosofico, che certo non è quella di un pensiero filosofico sistematico, ma è sicuramente una riflessione molto rigorosa che fa i conti con i temi più importanti della filosofia. Mentre invece dalla cerchia dei non specialisti, dei non addetti al lavoro, io credo che non sia stata presa troppo sul serio il volto, la faccia tragica del pensiero della Arendt, per averne così una visione troppo conciliante, troppo sì, positiva forse.
Ecco, troppo buona magari a tutte le stagioni, sì, no? Esatto. A tutte le occasioni. Ecco. Ecco, questi sono allora gli orizzonti nei quali dare spazio alla ricerca intorno
penso
all'Arendt.
Sì.
Ecco, oggi il nostro incontro conclusivo è dedicato più specificamente al tema politico, a che cos'è il politico, la politica in Hannah Arendt, e all'ultima sua opera che rimase incompiuta, no? La vita della mente. Però prima di fermarci su questo, vogliamo tornare a immergere un po' Hannah Arendt nella sua riflessione sul tempo, quello passato, quello futuro, perché proprio in virtù della sua particolare elaborazione della storia ne esce, come lei ci diceva, una visione che ha effetti anche sulla politica. Allora, nella premessa ai saggi che vanno sotto il titolo Tra passato e futuro, c'è una riflessione su una parabola di Kafka. Che cosa racconta questa parabola di Kafka?
La parabola di Kafka è il racconto di questo egli che è costretto tra due avversari, è stretto nella morsa di due avversari che si incalzano tra di loro e lo incalzano, e che Hannah Arendt interpreta liberamente come il passato e il futuro.
Ecco, allora sentiamo proprio che cosa dice una parte, insomma, del commento di Hannah Arendt a questo testo. Ecco, ricordo che egli fa parte, così, è un personaggio, un meraviglioso personaggio pieno di insegnamenti che si trova nei, così, negli scritti, nei frammenti, c'è proprio un titolo, egli, e di lì partono varie parabole, varie storielle. Allora sentiamo Hannah Arendt su questa battaglia.
Nella sua semplicità e concisione, la storia narra un fenomeno della mente, qualcosa che può dirsi un fatto del pensiero. La scena è un campo di battaglia su cui le forze del passato e del futuro si fanno la guerra. Tra loro troviamo l'uomo chiamato da Kafka egli, il quale, semplicemente per mantenere la propria posizione, deve dar battaglia a entrambe. Dunque, le lotte in corso sono due, anzi tre. Quella tra gli avversari di egli e quelle di egli con ciascuno dei due. Ma forse senza l'uomo addirittura non vi sarebbe nessuna lotta. Forse senza di lui le forze del passato e del futuro si sarebbero da tempo neutralizzate o distrutte a vicenda. Come dice Faulkner, il passato non è mai morto. Anzi, non è neppure passato. Per di più, questo passato, che racchiude tutta la strada percorsa fino all'origine, non tira all'indietro, ma spinge in avanti. E a differenza di quanto si potrebbe credere, è il futuro a respingerci nel passato. Dal punto di vista dell'uomo, che vive sempre nell'intervallo tra passato e futuro, il tempo non è un continuum, un fluire in successione ininterrotta. È spezzato nel mezzo, nel punto in cui si trova egli. E la posizione di egli non è il presente così come si intende di solito, bensì una lacuna del tempo, mantenuta in essere dall'incessante combattimento con cui egli prende posizione contro passato e futuro insieme.
Simona Forti, allora non semplicemente una battaglia fra due o tre personaggi, ma una battaglia delle dimensioni del tempo. Ecco, qui si scombinano, no? Passato e futuro.
Si scombinano ed è interessante notare che l'Arendt ritorna a più riprese su questa parabola, a segno del fatto che per lei è assai più di una semplice citazione così azzeccata per l'occasione. Come fa egli a sfuggire o comunque a trovare una sua collocazione in questa battaglia? Tra l'altro il commento della Arendt a questa parabola nella vita della mente è leggermente diverso. Egli può sfuggirvi solo riparando in uno spazio appunto fuori dal tempo.
Ecco, questa lacuna nel tempo,
esatto.
No? Questo vuoto.
E che cos'è questo spazio? Questo spazio è stato inteso dalla filosofia metafisica come quel soggiornare presso l'eterno, nel quale il filosofo è al riparo dalla realtà. Ma questo sogno, non solo per la Arendt, ma la storia stessa ha dimostrato essere illusorio. E da qui si apre l'altra possibilità di interpretazione di questo non luogo, no? Appunto come una interruzione del tempo, cioè come capacità, anche solo per un istante, di porre un freno all'incessante correre e scorrere del tempo.
Ecco, è qui che si insinua anche in questo vuoto, in questa lacuna, la dimensione della memoria, del ricordare per Hannah Arendt, come qualcosa che rimescola passato e futuro.
Sì, però dover ricordare è appunto una presa di posizione nei confronti del presente e dove appunto il ricordo diventa quasi una capacità sovversiva no? dell'esistente, e quindi deve essere reso combattivo nei confronti del presente, ed è questo non luogo che deve, come dire, trovare una debita collocazione tra distanza e coinvolgimento, tra rimanere fedele alla realtà, ma anche trovare la forza d'urto, no? di contrastare l'esistente.
Ecco che poi allora questa memoria così intesa è esattamente quello che è la memoria ebraica, cioè qualcosa che deve riportare al presente, riguardare il presente e spingere verso il futuro.
Sì, senza però assecondare la linearità del percorso verso il futuro.
No, 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 con le lacune, con le interruzioni. Lacune,
esatto, quindi una debita distanza tra, sì, diciamo, tra coinvolgimento e distacco.
E distacco. Ecco, però affrontiamo un po' frontalmente il tema della politica in Hannah Arendt. Lei diceva nella terza puntata, politica per Hannah Arendt è prendersi cura del mondo, è portare il nuovo, dare inizio a qualcosa. Però alla politica, che è la passione della sua vita, l'avevamo sentita proprio lei stessa, no? Le sue parole nella prima puntata, dedica anche un saggio, vabbè, dedica quasi tutto, ma insomma, però c'è anche il saggio Che cos'è la politica, edito da Comunità. Tra l'altro, piccola annotazione bibliografica, mi sembra che questi saggi di Comunità li stia rieditando in Audi, no? Un po' alla volta.
Sì, perché Comunità è salita.
Sì. Ecco, però per fortuna per essere adottati uno alla volta, quindi fra un po' troveremo anche questo. Ecco, in Che cos'è la politica procede per frammenti, quindi adesso noi non possiamo dare spazio a tutti i frammenti, però ecco, per esempio, il primo, che apre già uno squarcio decisivo, è dedicato alla pluralità.
Sì, ecco, tra l'altro il primo, se non sbaglio, è del 50, quindi
del 50.
Ancora precedente alle origini del totalitarismo, e questo insomma.
Ecco, quindi abbastanza... prima una riflessione sulla politica e poi man mano che cosa ha dato luogo la non politica, diciamo così, ma adesso vedremo su questi termini. Ecco, ma già lì, allora, questo tema della pluralità, della diversità, in politica come si coniuga?
Sì, è davvero stupefacente, appunto, che nel 50 l'Arendt, in questo libro, che poi non è mai diventato un libro, in realtà erano
rimasti frammenti,
appunti per un libro, sì. E l'esordio è questo: la politica si fonda sul dato di fatto della pluralità degli uomini, nel senso che se l'uomo al singolare è sempre stato l'oggetto della riflessione filosofica e teologica, gli uomini al plurale sono invece la datità mondana con la quale la politica ha a che fare, ma come vedremo non solo la politica, anche il pensiero umano.
Sì, ecco, su questo del pensiero teologico come pensiero dell'uno forse si potrebbe...
Ritorna il suo pregiudizio.
Si potrebbe obiettare che la Bibbia è un libro della pluralità. Relativamente agli uomini, naturalmente, cioè è un libro dove ci sono i molti, non c'è l'uomo astratto, ma comunque, insomma, magari poi lo riprenderemo.
Sì, non solo ci sono storie che riguardano
storie,
i molti.
Nomi, sì. I molti. Ecco, però io direi di far intervenire su questo anche Roberto Esposito, che è uno studioso di dottrine politiche, che in particolare, collegato con noi, Esposito,
sì,
buongiorno. In particolare, nel suo libro, un libro di anni fa, ma al quale si continua a ricorrere, Categorie dell'impolitico, uscito dal Mulino, riunisce sotto questa categoria, che poi è diventata ormai classica, no? Nel lessico italiano, ecco, una serie di pensatori che, a suo modo di vedere, sfuggono alla dimensione del politico tout court, e tuttavia non solo non sono apolitici, ma ridefiniscono in qualche modo la politica. E tra questi c'è Hannah Arendt. Ecco, come rientra Hannah Arendt nell'impolitico?
Sì, può un po' sorprendere a scrivere all'impolitico una pensatrice come l'Arendt, che ha posto la politica al centro del proprio interesse, che ha sempre criticato i processi di spoliticizzazione moderna. Ma appunto, come lei stessa diceva, si tratta di capire cosa si intende per impolitico. Impolitico non vuol dire antipolitico o apolitico, magari come intendeva Thomas Mann quando contrapponeva alla politica il valore della grande cultura. La categoria invece di impolitico, cui almeno io faccio riferimento, non contrappone nessun valore esterno alla politica, anzi suppone che il politico sia il linguaggio della realtà stessa. Solo che di questo linguaggio, il linguaggio del potere, del conflitto, non fa nessuna apologia, non lo porta a valore, cioè lo dà come il fatto della realtà, senza valorizzarlo. Ecco, è proprio in questo margine, in questa distanza, come diceva anche prima la Forti, tra l'assunzione di un fatto e il non portarlo a valore, c'è questo sguardo critico che io definisco impolitico.
Ecco, Simona Forti, lei ce la ritrova Anna Arendt in questa definizione o userebbe un altro linguaggio, un altro...
No, io la ritrovo, innanzitutto perché appunto in politico, come poi è diventato in uso anche appunto grazie a Esposito, non vuol dire appunto apolitico, antipolitico, ma significa anche, a mio parere, nel caso della Arendt, far risaltare ciò che comunemente viene inteso per politico e che invece è soltanto un aspetto parziale della politicità dell'esistenza.
Quindi, cioè, si può dire che l'impolitico è la vera essenza del politico in qualche modo?
Diciamo che l'impolitico è il nucleo irrappresentabile o indicibile della politica. Perché irrappresentabile? Perché ogni volta che la politica lo rappresenta lo tradisce. Perché riduce appunto all'uno quella pluralità di cui si diceva, per cui le categorie politiche moderne, la sovranità, la rappresentanza, il potere stesso, funzionano tutte come riduzione ad uno di quella molteplicità che in quanto tale appunto è irrappresentabile, dunque impolitica da questo punto di vista.
Ecco, ma non c'è una sorta di, non dico inconciliabilità, ma insomma, chiamiamola incoerenza o sconnessione tra una politica che è appunto il nucleo nascosto della politica, il nucleo irrappresentabile, come dice Esposito, che non riconosce le norme, ma che invece vuole imprimere un orientamento al mondo, perché, cioè, se è così nascosto e irrappresentabile, come fa ad agire nel mondo?
Ma diciamo, intanto, se posso ancora rispondere,
sì, sì,
io,
come no.
Nella Arendt c'è stato un punto, se non sotto il profilo storico, quantomeno sotto il profilo tipologico, in cui questo irrappresentabile si è dato, ed è la polis greca, che rappresenta simbolicamente proprio questa pluralità come modo di essere insieme degli uomini nell'azione e nel discorso. Questo riferimento, diciamo, simbolico più che storico, perché poi sappiamo che la polis greca era anche altro, non è più riattivabile nella modernità. Questo è un dato, è uno scarto che resta insanabile, tant'è vero che nella parte poi finale della sua vita l'Arendt, proprio in base a questo scarso, in base al fatto che neanche la categoria di rivoluzione riesce effettivamente a dare rappresentanza a questo irrappresentabile, sposta la sua attenzione ancora su quelle categorie del pensiero e del giudizio che in un primo momento era considerato più facenti parte della vita contemplativa. Proprio in base a questa difficoltà strutturale del dare forma ad un discorso che in quanto tale non può avere forma.
Ecco, veniamo allora a quali sono i caratteri di quella che Anna Arendt chiama politica e che Roberto Esposito ribattezza con impolitico. Ma insomma, ecco, Simona Forti, se uno dovesse dire, noi ovviamente non possiamo percorrere tutti i frammenti di che cos'è la politica, ma ecco, la diversità è un valore, diciamo.
Ma è un valore, diciamo che è un dato di fatto, al quale la tradizione non ha mai dato valore, ecco, ma ha sempre cercato di riportarlo all'uno, come fosse proprio l'elemento di disturbo per qualsiasi, non solo filosofia, ma anche per qualsiasi progettualità politica. Ed è per questo, no, che agisce solo nei momenti di rottura rottura di una continuità di una politica pensata come dominio. In questo è vero che le rivoluzioni non mantengono le loro promesse, non soltanto perché divorano i propri figli, ma perché sono costitutivamente aporetiche. Cioè, nel momento in cui, dopo aver aperto uno spazio di libertà plurale, cercano di istituzionalizzarlo, in qualche modo lo bloccano, lo congelano, lo riducono.
Ecco, ma per esempio proviamo a prendere, dopo vedremo anche altri punti, ma questo elemento della pluralità, dicevamo all'inizio, che cosa far fruttare oggi nel pensiero d'oggi di Hannah Arendt, questo elemento della pluralità nel nostro mondo, in cui la pluralità è anche appunto divisione, scontro, oppressione, oltre che valore, diciamo. Ecco, l'indicazione di Hannah Arendt a che linea ci potrebbe portare? Forti e Esposito.
Sicuramente non a un progetto finito, e come nel senso di determinato, definito, ma io credo che potrebbe agire quasi come un'idea regolativa, alla quale non si può mai dare concretizzazione, ma che serve come orientamento, quantomeno per sapere dell'abuso che il termine politica subisce nelle nostre modalità moderne di darsi della politica.
Un'idea regolativa. Esposito?
Beh sì, quello che non si può sicuramente desumere dalla Arendt è il riferimento o a un valore, un'entità individuale, l'individuo della tradizione liberale, e neanche il riferimento a un'entità collettiva, le masse oppure le comunità, certo, intese come, diciamo, delle zone, ma semmai la categoria che si può desumere è quella della singolarità, cioè il fatto che la partecipazione politica in quanto tale è parte sempre da un unico. L'attore politico è sempre unico in quanto tale, anche se sta in una scena plurale e ha a che fare con altri unici, ma insomma si tratta di una relazione, di un rapporto tra tanti unici, piuttosto che appunto entità collettive oppure individui semplicemente incontrato tra di loro.
Ecco, quindi non una somma di individui, ma una relazione.
Sì, tanto che si potrebbe quasi dire che l'unica e vera universalità che Hannah Arendt propone è quella dell'universalità di tante unicità irriducibili.
Ecco, allora vediamo anche altre categorie del pensiero politico. Tante unicità, questa è una da tenere ferme, insomma. Poi che altre?
Beh, l'azione, intanto, l'azione. Distinta sia dalla produzione sia dal lavoro.
Sì, questo l'abbiamo già visto l'altra volta. Sì. Ecco, ma per esempio l'elemento della responsabilità?
Beh, l'elemento della responsabilità gioca proprio per quanto riguarda l'immediatezza, e sottolineo immediatezza, politica ed etica del pensiero. Perché insomma non dobbiamo pensare qui a una responsabilità in senso tradizionale, ma la responsabilità, è la vera responsabilità, si affaccia quando così i criteri condivisi, i criteri dei codici etici vengono meno, ed è lì che allora entra in gioco l'implicita responsabilità del pensiero.
Non solo, ma ci sono delle situazioni in cui è responsabile rifiutare ogni responsabilità, come nel caso della dittatura nazista, in cui appunto la Arendt sostiene che coloro che assunsero delle responsabilità e dunque si fecero coinvolgere, di fatto non avevano assunto responsabilità, ma semplicemente erano conniventi con coloro che distruggevano. Viceversa, l'unico atto di responsabilità in quella situazione sarebbe stato quello del rifiuto di ogni responsabilità. Quindi, in quanto tale, ecco, questa è un'altra prospettiva in politica del discorso dell'Arendt. No?
Quindi per sottrazione, in negativo,
sì,
diciamo.
Sì. Uh-huh.
Ecco, e invece il tema libertà come viene svolto?
Il tema libertà, il tema libertà viene svolto sempre. Nel senso che è il suo.
È come se dovesse fare una specie di indice. Ecco.
L'azione è espressione di libertà, proprio per questo suo essere indeterminata, nel senso che è priva di determinazioni, ma anche il pensiero è espressione di libertà, per questa capacità proprio di sottrarsi ad una processualità, no? Per questa sua capacità di fare attrito, anche solo a ripeto, anche solo per un istante, anche solo in questa capacità di dire di no.
Che la libertà, come molte categorie politiche moderne, subisce poi un rovesciamento che è anche un tradimento, quando la ricerca della libertà diventa ricerca della sicurezza, cioè la libertà diventa capacità di immunizzarsi dagli eventi. Questo è un passaggio individuabile dentro la tradizione liberale in particolare. Ancora oggi, quando noi diciamo sono libero, intendiamo anche sono libero di uscire senza che nessuno mi assalga. Quindi la libertà oggi è pensata come sicurezza dell'individuo, capacità dell'individuo di proteggere se stesso e le proprie sostanze da chiunque altro. Mentre invece per la Arendt originariamente la libertà ha da un lato il senso dell'azione, della partecipazione, dall'altro è qualcosa di non strettamente individuale, ma che si gioca appunto in un mondo comune fatto di pluralità.
Senta, Esposito, ecco, tra l'altro lei ha continuato a sviluppare questo tema dell'impolitico dandogli delle articolazioni, elaborando il tema della communitas, noi ci siamo soffermati, e dell'immunitas che lei citava adesso. Ecco, però le vorrei chiedere la cosa che chiedevo in apertura a Simona Forti, cioè dicevamo che cosa secondo lei non è stato abbastanza accolto finora del suo pensiero, e lei diceva, non indicava dei temi, ma diceva la serietà di fondo non è stata presa, e anche la faccia tragica dell'Arendt a volte è stata un po' banalizzata. Ecco, lei che cosa direbbe, come leggere oggi, su che cosa insistere, verso dove portare questo pensiero?
Beh, una teorizzazione importante dell'Arendt che non è stata colta o raccolta tranne che in certo versante francese è il tema della vita, del rapporto tra vita e politica. Per l'Arendt, rispetto alla fase antica, nella stagione moderna, la vita entra al centro delle dinamiche politiche. Lei la interpreta come una sorta di coazione alla spoliticizzazione, cioè la presenza della vita è interpretata come un'antipolitica, e questo è un elemento che oggi andrebbe problematizzato, ma sicuramente questa attenzione alla centralità progressiva che la vita assume nelle dinamiche sociopolitiche è qualcosa che andrebbe ripensato del suo bagaglio culturale.
Va bene, allora noi la ringraziamo Roberto Esposito perché ci ha fatto fare un altro passo in avanti. A presto, ci risentiamo.
Bene,
buongiorno, buona giornata, grazie. E invece con Simona Forti procediamo allora con La vita della mente, che è l'ultima opera rimasta incompiuta, no, di Hannah Arendt. Doveva essere in tre parti, pensare, volere, giudicare, e sono state finite solo le prime due. Allora sentiamo la fine proprio della seconda parte dedicata al pensare.
Quando tutti si lasciano trasportare senza riflettere da ciò che gli altri credono e fanno, coloro che pensano sono tratti fuori dal loro nascondiglio, perché il loro rifiuto di unirsi alla maggioranza è appariscente e si converte perciò stesso in una sorta d'azione. In simili situazioni d'emergenza, la componente catartica del pensare, la maieutica di Socrate, che porta in luce le implicazioni delle opinioni irriflesse e lasciate senza esame, e con ciò le distrugge, si tratti di valori, di dottrine, di teorie, persino di convinzioni, si rivela implicitamente politica. Tale distruzione, infatti, ha un effetto liberatorio su un'altra facoltà, la facoltà di giudizio, che non senza ragione si potrebbe definire la più politica tra le attitudini spirituali dell'uomo. la facoltà di giudicare ciò che è particolare, così come scoperta da Kant, rende manifesto il pensiero nel mondo delle apparenze. La manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza, è l'abilità di discernere il bene dal male, il bello dal brutto, il che forse, nei rari momenti in cui ogni posta è in gioco, è realmente in grado di impedire le catastrofi, almeno per il proprio sé.
Allora, Simona Forti, questo passaggio preludeva alla trattazione sul giudizio e infatti dice, questo non l'abbiamo citato prima, la facoltà più politica, la più politica tra le attitudini spirituali dell'uomo è il giudizio. Ecco, che cosa intendeva Hannah Arendt per giudizio?
Innanzitutto è il giudizio riflettente, che è diverso, distinto dal giudizio determinante. Questo giudizio riflettente non sussume il particolare sotto l'universale, ma affronta direttamente, senza schemi concettuali, la singolarità. E questo che cosa le serve? Le serve per attaccare su più fronti di nuovo la tradizione filosofica e la tradizione etica. Nella fattispecie le serve per attaccare una concezione della coscienza morale come ottemperanza alle leggi e alle consuetudini, e dicendo che ogni volta che c'è obbedienza non c'è vera etica, anzi, insomma, forse qui forziamo un po', non dice mai espressamente così nettamente questo, però tutta
l'ultima... Forse questa è una parola che non abbiamo mai citato, invece sulla quale l'Arendt insiste molto, l'obbedienza come elemento negativo, la disobbedienza.
Esatto.
Ecco. Diciamo, si può dire che allora dentro il giudizio ci sono in parte le facoltà dette prima, cioè ci deve essere il pensiero, l'azione, la responsabilità, la libertà.
Diciamo che più che altro il giudizio apre a tutte queste facoltà, tanto che quando vi è giudizio, e cioè quando vi è vero pensiero, così si apre una sorta di potere quasi miracoloso di questa facoltà di riuscire a distinguere bene e male, giusto e ingiusto, a prescindere dal dettato della legge e dai criteri morali condivisi.
Ecco, qui emerge anche molto bene allora che cos'è il pensiero, questa vita della mente di Hannah Arendt, non è appunto una facoltà puramente speculativa, ma lei lo dice qua molto lapidariamente, no? L'abilità di discernere il bene dal male, il bello dal brutto.
Cioè perché quello che dicevamo prima, no? Il pensiero è del mondo e deve rimanere aderente agli eventi del mondo. L'Arendt, il vero imperativo della Arendt, che ripete sempre in tutte le sue opere, è: il pensiero deve rimanere legato agli eventi come la circonferenza al suo centro.
E quindi anche una critica forse di alcuni filosofi.
È una critica radicale di tutta la tradizione metafisica che a suo parere...
Quindi c'è anche una critica a Heidegger qui?
Sì e no. Sì, nel senso che Heidegger apre la possibilità di andare oltre la filosofia e giungere appunto al pensiero, non più come contemplazione di un essere eterno e al di fuori del tempo, ma proprio del pensiero come temporalità. Ecco, temporalità nel senso forte del
tempo. Heidegger non direbbe mai che il pensiero è l'abilità di discernere il bene dal male.
Beh, in una maniera, Heidegger insomma è complicato, ma forse in una maniera sicuramente non così combattiva, non così partecipe come quella di Arendt, è possibile ricavare anche dalla differenza ontologica.
Molto faticosamente.
Molto faticosamente.
Mentre Hannah Arendt va diretta, cioè dal pensiero, eccolo qua, all'azione, al giudizio, tra il bene, il discrimine tra il bene e il male. Senta, però a questo punto c'è solo una cosa che mi rimane ancora un po' in sospeso. Ecco, per esempio, anche questa espressione, no? Il vento del pensiero.
Sì.
Beh, quanti elementi biblici abbiamo incontrato, non so se è lecito fare questa operazione, ma insomma ci viene da farla, ecco. Quanti elementi biblici, ebraici in questo senso, abbiamo incontrato leggendo anche solo questi pochi frammenti di Hannah Arendt, questo vento del pensiero sembra proprio la Ruach, e però non sono mai, appunto, o c'è un po' di cautela, cioè questo ci viene dal religioso ma lo possiamo usare lo stesso, non sono mai messi a fuoco, ecco, ma ne abbiamo davvero incontrati tantissimi. Il tema dell'inizio è molto biblico, il tema della speranza.
Il tema del potere rivelatorio della parola, che non è solo un potere comunicativo.
Ecco, la parola,
no?
Che è azione,
sì,
no?
Sì.
Cioè, ecco, la promessa, la pluralità anche, nonostante che lei dica che Dio creò l'uomo, ma insomma, il discernere il bene dal male. Ecco, ecco, è possibile che abbia Hannah Arendt, adesso lo dico così, insomma molto banalmente, poi lei ci indirizza bene, che abbia subito in qualche modo un pregiudizio che per esempio noi ritroviamo ancora nella nostra cultura da parte laicista, e invece da parte sua può essere venuta dal côté filosofico, non lo so.
Credo che da parte sua sia venuto anche dal côté filosofico. Mm. E quel modo di pensare la teologia come una prima manifestazione di metafisica, ecco, cioè del Dio come il fondamento indiscusso.
Il Dio metafisico, che ovviamente non è il Dio biblico, e poi appunto è come se il religioso non avesse a che fare con le cose sostanziali, ma invece sì.
Questo forse non tanto che non ha a che fare con le cose sostanziali, ma il rapporto con Dio, con la trascendenza, che per l'Arendt resta, e lo dice spesso, resta una relazione costitutiva dell'umano, ma nella solitudine dell'essere umano, nell'imperscrutabilità di ogni esistenza singolare. Ecco, non...
Sì, ma questo per esempio è stato anche espresso da molta teologia contemporanea di Hannah Arendt. Il Dio con noi è il Dio che ci abbandona, è una frase di Bonhoeffer.
Certo,
no?
Ecco, ammetto che c'è una...
No, ma non è mica un'accusa, però ecco,
ma
secondo
è vero
me...
Che,
insomma,
ma è vero che, come su altre cose, è abbastanza così... A volte proprio il contesto di provenienza, la condizione.
Sì. D'altra parte anche il suo fascino, no? Cioè questo non essere una pensatrice a tutto tondo, ma lanciare provocazioni.
Provocazioni, sì.
Senta, vogliamo però chiudere, Simona Forti, con... così, con un altro accenno anche a una vicenda personale, per esempio, ecco, affascinante, noi abbiamo citato soltanto alcuni nomi, Heidegger, Jaspers, ma tutte le persone che si sono intrecciate, non solo con Hannah Arendt, ma insomma in tutta quell'Europa e poi America di quegli anni, c'è stato un singolare poi fervore nell'orrore storico, ma di incontri, pensieri, parole che si sono intrecciate, appunto. Ecco, questo lo dico in riferimento a un brano di saggio che leggeremo adesso dedicato a Walter Benjamin. Ecco, lei ha conosciuto anche Walter Benjamin.
L'ho conosciuto, lo conosceva già in Germania, anzi, oltre ad essere un carissimo amico suo e del suo primo marito, era anche un cugino, era un secondo cugino dell'Arendt.
Ecco, poi lei alla sua morte gli dedica parole molto accorate, molto profonde.
Molto profonde, credo sia uno dei ritratti più belli che Benjamin abbia avuto.
Ecco, lei gli dedica in effetti anche questo saggio, che ha un titolo bellissimo, L'omino gobbo e il pescatore di perle, di cui noi leggiamo la parte finale.
Walter Benjamin aveva il dono raro di pensare poeticamente. Questo pensiero, nutrito dell'oggi, lavora con i frammenti di pensiero che può strappare al passato e raccogliere attorno a sé. come il pescatore di perle, che arriva sul fondo del mare non per scavarlo e riportarlo alla luce, ma per rompere, staccando nella profondità, le cose preziose e rare, perle e coralli, e per riportarne frammenti alla superficie del giorno, esso si immerge nelle profondità del passato, non per richiamarlo in vita così come era, e per aiutare il rinnovamento di epoche già consumate. Quello che guida questo pensiero è la convinzione che il mondo vivente ceda alla rovina dei tempi, ma che il processo di decomposizione sia insieme anche un processo di cristallizzazione, che nella protezione del mare, nello stesso elemento non storico, cui deve cedere tutto quanto si è compiuto nella storia, nascono nuove forme e formazioni cristalline, che, rese invulnerabili contro gli elementi, sussistono e aspettano solo il pescatore di perle che le riporti alla luce, come frammenti di pensiero, come frammenti, o anche come eterni fenomeni originari.
Simona Forti, allora, come il pescatore di perle che arriva sul fondo del mare, ecco, per staccare delle cose preziose, rare, e riportare la luce, questi sono i frammenti di pensiero di Benjamin.
Sì, e questo è interessante perché io ritengo che sia un'operazione che la Arendt stessa ha fatto nei confronti della tradizione filosofica.
E cioè ritiene che Hannah Arendt è una pescatrice di perle?
Io credo di sì, io credo di sì. Nel suo prendere appunto frammenti di pensiero filosofico, di strapparli al contesto, come fa il pescatore di perle, e proprio perché li strappa al contesto li rende unici. È come se purificasse questi frammenti e isolandoli da una loro funzione nel tutto, e quindi rendendoli puri in questo, fini in sé. E io credo che sia ciò che la Arendt ha fatto nei confronti della tradizione filosofica, partendo dall'assunzione che è stato un avvenimento storico, il totalitarismo per lei, a segnare la frantumazione, la rottura di un'intera tradizione. E però questa distruzione ha fatto sì che momenti di riflessione, frammenti di pensiero fossero in qualche modo restituiti alla loro purezza e alla possibilità di essere raccolti e rinarrati.
E rinarrati e anche rimessi in circolo nell'azione.
Rimessi,
no?
In circolo, ecco. fatti agire nel presente.
Fatti essere azione per il mondo. Ecco che qui ritorna allora stranamente, pensare appunto non è filosofare nel senso classico, certo, della filosofia, e ritorna quella prima, un po' casualmente, anzi assolutamente casualmente, quella prima affermazione che avevamo sentito dalla voce di Hannah Arendt: io non sono una filosofa, no? Ecco, sono qualcuna, forse potrebbe dire, che raccoglie questi frammenti,
sì,
e li rimette.
E li rimette.
Nel mondo.
Li rimette nel mondo.
Bene, grazie tante. Allora, Simona Forti, ci sentiremo presto su altri temi, anche molto vicini a questi, spero.
E io ringrazio voi.
Bene, ringraziamo anche Ludovica Modugno, che ha letto bene queste pagine difficili, peraltro, di Hannah Arendt, e Flavia Pesetti, che è la curatrice del programma, Loredana Rotundo in redazione e regia, Roberto Rossi alla parte tecnica. E però, prima di chiudere, devo annunciare che da domenica prossima inizieremo una nuova serie di monografie con Paolo De Benedetti, dedicata però questa volta non a un testo biblico, ma al tema degli animali, naturalmente anche nelle tradizioni religiose, ma in relazione all'essere umano, questi nostri, come sono stati definiti, fratelli minori. Grazie e a risentirci a sabato prossimo.